Euro... Fonica.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E benvenuti a questa nuova puntata di Eurofonica, 60 minuti per scoprire quello che sta succedendo nell'Unione Europea e non solo. Con me c'è Rossella, quali temi parleremo oggi?
Sono veramente tantissimi, siamo già arrivati alla puntata 28, sembra veramente ieri che in realtà abbiamo iniziato questo percorso intrapreso insieme alle radio universitarie di Portogallo, Spagna, Francia, Germania e forse adesso si aggiungerà anche la Grecia.
Vi ricordiamo che ci potete ascoltare ogni settimana in tutte le radio del circuito Raduni, come state facendo in questo momento, oppure tramite i nostri canali social, come vi ricorderemo, ma siamo anche una volta al mese direttamente dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Ma direi di iniziare subito con Sabrina, che ci ha raggiunto al telefono. Ciao Sabrina!
Ciao a tutti!
Allora, iniziamo dalle ultime notizie. Sappiamo tutti quello che è successo a Bruxelles, ne abbiamo parlato molto bene la settimana scorsa nella puntata in diretta da Pisa, però a due giorni dai terribili fatti di Bruxelles, lo scorso 24 marzo, i ministri dell'interno e della giustizia degli stati membri si sono riuniti in un vertice straordinario antiterrorismo. E di cosa si è parlato?
Diciamo che le parole d'ordine di questo vertice sembrano essere state urgenza e collaborazione. Lo ha detto bene il nostro ministro dell'interno Alfano, che ha riassunto la situazione in un'unica frase efficace: il terrorismo è veloce, l'Europa è lenta. Alla luce di questa premessa inopinabile, direi, è stato stilato un decalogo di iniziative da intraprendere con urgenza, appunto. Diciamo subito che la decisione più concreta è stata l'introduzione della famosa direttiva PNR, forse ve ne ricorderete, cioè la registrazione dei passeggeri dei voli, che era stata approvata dal Consiglio a dicembre ed ora affrettata, anzi anticipata, ad aprile. Aggiungiamo, a proposito proprio della sicurezza aeroportuale, che da domani, proprio domani, ci sarà un nuovo vertice in cui si discuterà nello specifico l'introduzione di controlli specifici all'ingresso degli aeroporti.
Tornando al decalogo, in generale le 10 priorità includono una sempre maggiore collaborazione tra gli stati membri.
Ovviamente, questo nell'ottica del rafforzamento dei controlli ad ampio raggio, direi, da quelli delle frontiere esterne dello spazio Schengen a quelli sul mercato delle armi da fuoco o ancora sul giro di documenti falsi e sui flussi di finanziamenti al terrorismo. C'è ancora la proposta di estendere a paesi terzi la raccolta dei dati di ECRIS, che praticamente è la banca dati europea dei casellari giudiziari, in modo da poter accedere alle fedine penali anche dei cittadini non europei, che insomma è assurdo che non lo si possa già fare.
No, è pazzesco, sembra di essere arrivati forse all'uovo di Colombo, la soluzione che potrebbe risolvere tutti i problemi del terrorismo, perlomeno cercare di evitarli. Quindi possiamo dire che l'Unione Europea, dopo Bruxelles, forse ha finalmente aperto gli occhi sull'assoluta priorità di agire sulla rete, tramite il web, quindi di monitorare le vie informatiche del terrorismo.
Esatto, perché come giustamente diceva Alfano, è più veloce il terrorismo dell'Europa proprio perché si serve di sistemi di comunicazione informatici. È ormai noto che ISIS utilizzi una rete di comunicazione fittissima e molto avanzata, ma che in realtà forse non tutti sanno che le comunicazioni dell'ISIS passano anche per strumenti, diciamo così, banali, cioè gli stessi che noi utilizziamo quotidianamente. Pensate che le prime rivendicazioni degli attentati di Bruxelles sono avvenute tramite Telegram, che forse a qualcuno di voi utilizza. Ovviamente ciò che viene sottolineato ed incoraggiato dal famoso decalogo antiterrorismo è la necessità di cooperazione tra le intelligence degli stati membri e di un più efficace scambio di informazioni, ovviamente. A dirla tutta, la Commissione ha proposto ormai da tempo la creazione di un'unica intelligence a 28, che però non sembra piacere a tutti gli stati membri.
Beh, che piaccia o no, sembra veramente urgente avere un coordinamento internazionale, perché come sappiamo sono molte le accuse portate proprio al Belgio e al suo governo per non essere riusciti ad evitare l'attentato.
Esatto, infatti pensate che l'Unione Europea è riuscita a farsi tirare le orecchie persino da Erdogan, che pare avesse segnalato la pericolosità di Ibrahim Bakrui, uno dei kamikaze di Zaventem, alle autorità belghe, accusate poi di incompetenza, perché è assurdo, ma per una mancata comunicazione tra Olanda e Belgio l'hanno lasciato libero. L'autorità belga comunque ha negato questa cosa, di aver ricevuto questa segnalazione, poi chissà. Oltre a questo saltano all'occhio altre defiance del Belgio, come il riconoscimento, poi ritirato, del famoso terzo terrorista, l'uomo col cappello, nel giornalista freelance Faisal Chefou, o ancora e soprattutto direi le dichiarazioni che arrivano dalla TV greca ERT. Pare infatti che le mappe dell'aeroporto di Zaventem fossero state trovate a gennaio 2015, pensate, ad Atene, nella casa di Abaoud, uno degli attentatori di Parigi che poi è stato ucciso nel Blitz di Saint-Denis. All'epoca questi materiali erano stati messi a disposizione del Belgio dalla Grecia, con anche l'offerta di collaborare alle indagini, offerta che il Belgio avrebbe declinato chiedendo alla Grecia di fare da sola.
Pazzesco, tutto poteva risolversi in modo molto veloce e speriamo che questo sia il famoso schiaffo che farà cambiare le cose. Grazie Sabrina per essere stata qui con noi e per averci chiarito molto bene la situazione.
Io direi
intanto
di andare avanti e visto che la nostra Sabrina ha parlato di Belgio, cercherei di capire un po' meglio quali sono le ragioni che stanno proprio alla base di questa instabilità sociale e politica in questo paese che poi rappresenta il cuore d'Europa.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
A novembre Parigi, pochi giorni fa Bruxelles. Dopo oltre 70 anni di pace, la guerra è tornata all'interno dei confini europei. Non si può più sottovalutare il significato degli ultimi attentati nella capitale dell'Unione Europea e del Belgio. Mentre si discute per l'ennesima volta su come reagire in modo efficace a questi attacchi, qualcuno comincia ad interrogarsi in modo sempre più insistente sulla necessità di costituire forze di intelligence e di polizia uniche europee, come il vicepresidente del Parlamento Europeo Sassoli, che il 23 marzo ha invitato la Commissione a muoversi subito verso questa direzione con chi ci sta. Proprio come con l'euro, che entrò in vigore senza che tutti i paesi vi avessero aderito. Le grevi colpe dei servizi segreti belgi sugli attacchi alla metro e all'aeroporto di Bruxelles sono solo la punta dell'iceberg di un sistema che, come spesso accade, presenta delle storture fin dalle fondamenta. Il Belgio non può essere considerato un capro espiatorio della minaccia terroristica in Europa, ma tuttavia non può neanche essere esonerato dalle tante responsabilità. Leggere la realtà è quello che ci permette di comprendere certi fenomeni per poterli prevenire e combattere. E, ad un'attenta analisi, considerare il Belgio uno stato fallito, come lo ha definito il 23 marzo Tim King, giornalista del Politico, non sembra essere blasfemia. Non si tratta per una volta di fallimento economico come quello della Grecia, ma di un fallimento politico, se vogliamo ancora più inquietante. Abbiamo imparato a convivere con l'idea che all'interno dell'Unione Europea i paesi mediterranei rappresentino gli studenti svogliati che non si applicano, mentre i primi della classe del Nord Europa impartiscono lezioni di buone pratiche di economia e di amministrazione. Ma nel cuore del Nord c'è uno stato che presenta molti di quei difetti tipici dei paesi mediterranei che non vanno giù alla Merkel. Si tratta del Belgio. Difficile considerarlo un vero e proprio stato, profondamente diviso in due. La parte nord, fiamminga e industrializzata, e quella sud, vallona e francofona. Questa profonda divisione, inconciliabile sia a livello politico che religioso, rappresenta un ostacolo enorme per questo piccolo stato. Il Belgio presenta gravi inefficienze amministrative, causate da un grosso problema linguistico, ma soprattutto dalla diffidenza di una parte della nazione nei confronti dell'altra. E questo si ripercuote anche nella sicurezza. Sono presenti 6 corpi di polizia differenti e 2 agenzie di intelligence, non molto disposte a collaborare l'una con l'altra. Uno stato così profondamente diviso non può essere in prima linea nella lotta al terrorismo. È il caso di Ibrahim El Bakrawi, uno dei kamikaze di Bruxelles, segnalato nel 2014 come foreign fighter dalla Turchia e rilasciato poco dopo dalle autorità belghe per mancanza di prove concrete, e che ha scatenato una vera e propria crisi di governo in Belgio, in cui il ministro della giustizia belga ha messo colpe dei servizi e ritardi nello scambio di informazioni tra le autorità di Belgio e Olanda, i paesi in cui il terrorista viveva e preparava l'attentato. Ha dato un'ennesima dimostrazione dell'impreparazione tecnica e politica di un paese che rappresenta il primo per presenza di foreign fighter in rapporto alla popolazione, secondo un rapporto dell'ONU di aprile 2015, e che cova al suo interno alcune periferie ghetto che hanno dimostrato di rappresentare una potenziale polveriera per tutta l'Europa. Da 10 anni il problema delle periferie è sull'agenda belga, ma la divisione culturale tra francofoni e fiamminghi non ha mai permesso di attuare le riforme essenziali ad un miglioramento della qualità e dell'efficienza degli uffici pubblici e dei servizi urbanistici. Questa divisione ha portato il Belgio a rimanere clamorosamente senza un governo per un anno e mezzo, dal 2010 al 2011, in piena crisi economica. Un paese unificato a tavolino, dunque, come molti dei paesi del terzo mondo, quali la Libia o la Somalia. Una polveriera nel cuore dell'Europa e nel quale abbiamo scelto di stabilirci la capitale della nostra Unione, fragile come il paese che la ospita. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
Eurofonica.
Coi colori del mattino celebriamo il nostro viso, brilla di carenze come un Cristo senza croce, è la banda del paese, suona a festa un funerale, era proprio un grande, meritava un altro inferno.
Ego Mostro su Eurofonica.
Tanti temi di cui parleremo in questa puntata, uno di questi è il pianto di Federica Mogherini, Lady Pesk, che si lascia andare ad una reazione abbastanza emotiva. Abbiamo cercato di capire se questo possa essere fruttuoso, possa essere importante per mandare un messaggio, oppure se dall'altro canto possa essere deleterio. Quindi sentiamo l'opinione di Antonio Megalizzi sul pianto di Lady Pesk.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Tra le tante dichiarazioni che si sono susseguite dopo i terribili attentati di Bruxelles, l'originalità dei contenuti ha, come sempre, lasciato il passo al politically correct e alla tradizione. Giornata triste, vicina alle famiglie, sconfiggeremo il terrorismo, bisogna stare uniti. Queste sono alcune delle 7-8 frasi che i rappresentanti delle istituzioni mondiali tirano fuori in modalità random dopo ogni tragedia, come se fossero dei telegrammi già timbrati o delle email salvate in bozze. Certo, si potrà obiettare, cosa vuoi dire dopo un evento simile? E infatti Federica Mogherini, alto rappresentante per gli affari esteri europei, ha fatto di meglio. Con la voce rotta dall'emotività del momento e il cuore spezzato dalla tragedia, la cosiddetta Lady Pesk è scoppiata in lacrime, davanti all'Europa, davanti al mondo, ma soprattutto davanti al califfo e ai suoi adepti. Ma di che si è trattato? Di un peso troppo grande da sopportare o di una strategia comunicativa mirata? Lady Pesk non è la prima politica a cadere nel tranello dell'emozione. Prima di lei è toccato a Fassino, alla Fornero, a Berlusconi e persino a Napolitano e a Pertini. Situazioni e ruoli differenti, certo, ma si è pur sempre trattato del crollo pubblico di un'istituzione. Nel caso della Mogherini, però, c'è un aggravante. In quel momento l'Europa era lei. Un'Europa debole, confusa, che faceva acqua da tutte le parti. Una responsabilità troppo grande, una pressione che davanti alle telecamere non puoi mica spartire con collaboratori assenti o con superiori che fino a 5 minuti prima ti hanno passato la patata bollente. Il dramma si è così trasformato in un caso, specie in quel di Roma, dove Giorgia Meloni, candidata sindaco per Fratelli d'Italia, ha dichiarato che di questo passo a piangere presto saranno i cittadini, invocando le dimissioni dell'alto rappresentante. Guido Bertolaso, suo diretto concorrente nella corsa al Campidoglio, invece, che fino a qualche giorno prima suggeriva alla stessa Meloni di stare a casa ad accudire il figlio in arrivo invece di candidarsi a sindaco, questa volta ha anteposto un bel "non vorrei sembrare maschilista" all'analisi sul pianto della Mogherini, definito imbarazzante. È vero, anche il marketing ha le sue regole, bene o male l'importante è che se ne parli, ma funziona anche nella politica? in parte. La storia ci ha abituati a eventi di ogni genere, durante i quali però difficilmente i capi di Stato tiravano fuori un fazzoletto raggomitolandosi sotto il leggio. Si affrontava la questione con fermezza e lucidità, con l'onore di chi ha di fronte gli occhi di una nazione e la fiducia di un popolo. Anche perché i cittadini vanno protetti e se tu che li rappresenti non reggi la pressione di 10 telecamere, forse un minimo di instabilità la possono percepire anche loro, e con essa anche la macabra certezza che disperarsi di fronte al nemico significa perdere ancora prima di combattere. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie Domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Questa che avete sentito era la voce di Antonio Megalizzi che in modo lucido, potrebbe qualcuno dire anche cinico, ci ha fatto capire quale potrebbe essere il messaggio dato da questa reazione emozionale della Mogherini, ma continuiamo nel nostro percorso.
Esatto, tra le tematiche che vogliamo trattare oggi c'è anche la questione molto importante del deterioramento delle relazioni probabile tra Italia e Egitto. Egitto, stato che ricordiamo, è sempre stato un ponte verso il Maghreb per l'Europa intera, e stiamo parlando in particolare del caso Regeni. Beatrice Dusi per noi è andata alla scoperta di che cosa è successo veramente, o comunque ha cercato di spiegare e ricostruire i fatti.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Purtroppo il caso di Giulio Regeni, il ricercatore scomparso al Cairo il 25 gennaio e ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016, è ancora tutto da chiarire. Secondo la versione delle autorità egiziane, sembrerebbe che le forze di sicurezza abbiano ucciso alla periferia est del Cairo i componenti di una banda di criminali che, camuffati da poliziotti, sequestravano stranieri per derubarli. Al momento dell'arresto, secondo il quotidiano El Fatah, c'è stato uno scontro a fuoco nella quale tutti i componenti della banda sono rimasti uccisi. Questi 5 egiziani uccisi, a quanto scrive il sito di El Tahrir, sembrerebbero essere sospettati di essere dietro l'uccisione del ricercatore italiano. Inoltre, la polizia egiziana dice di aver ritrovato i documenti di Giulio Regeni nella casa della sorella di uno dei componenti della banda criminale. Sia la sorella che la moglie del capo della banda hanno sostenuto in una deposizione che sarebbe stato ucciso perché resisteva alla rapina. Detto ciò, per gli inquirenti italiani il caso non è affatto chiuso. La Procura di Roma ritiene che gli elementi finora comunicati alla Procura egiziana, al team di investigatori italiani presenti al Cairo, non siano tali per far chiarezza sulla morte di Giulio Regeni e per identificare i responsabili dell'omicidio. E inoltre si rimane in attesa che la Procura Generale del Cairo trasmetta l'informazione e gli atti da tempo richiesti e sollecitati, come spiega appunto il procuratore Giuseppe Pignatone. I genitori del ragazzo friulano, nel corso della conferenza stampa al Senato del 29 marzo, dopo aver appreso le notizie dall'Egitto, hanno ribadito che l'Italia deve pretendere la verità per loro figlio e soprattutto poiché, come spiega l'avvocato dei genitori Alessandra Ballerin, per l'Egitto è una verità in ogni caso scomoda. Sono riusciti a far sparire un italiano e a farlo ritrovare in quelle condizioni, in un luogo tra l'altro molto controllato. Qualunque sia la verità, è molto scomoda per quel regime. Ora, aspettando il 5 aprile, quando arriveranno gli investigatori dall'Egitto per parlare con i vertici della nostra polizia, il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Nouri, chiede espressamente al mondo del calcio di impegnarsi nella vicenda Regeni. Il presidente della Lega di Serie B di calcio, Andrea Bodi, ha annunciato che il 23 e il 24 aprile i calciatori indosseranno la maglietta con la scritta Verità per Giulio. Quasi certo che la Serie A faccia altrettanto. Beatrice Dusi, da Verona, di Fuori la Network, per Eurofonica.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Minho e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
L'inverno finirà e così anche il gelo nel tuo cuore si scioglierà. L'inverno finirà e ci piacerà ballare più di quanto non ci piaccia già. Più di quanto non ci piaccia già. Quando finirai gli esami andremo al mare con la macchina e si parlerà di quando ti dicevo ma che belli occhi che hai. Sai come mi vedi bene, che belli occhi che hai. Sai come mi vedi bene, che belli occhi che hai. Poi mi regalerai un bacio lungo dalle miglia all'Africa. Io ti darò un cesto di stelle di plastica e la mia povertà.
Dente, baby building su Eurofonica, ancora una volta.
A proposito di dente, c'è il famoso proverbio: la lingua batte dove il dente duole. Direi che la lingua dell'Unione Europea batte su uno Stato che non è ancora, o forse non sarà mai, all'interno dell'Unione Europea. Stiamo parlando della Turchia. Per capire un po' di più se dobbiamo o meno fidarci di Erdogan, ci affidiamo ad Alessia Chiriatti, giornalista che collabora con East Online e Il Fatto Quotidiano, interessata a tematiche di politica estera con focus su Turchia, Siria e Georgia. Grazie per essere qui con noi.
Buonasera, buonasera a tutti, ciao Andrea e ciao Rosselli.
Allora, come scritto pochi giorni fa, secondo il Global Terrorism Index, circa un quarto dei foreign fighter arriva proprio dalla Turchia. Come avviene questo passaggio di terroristi verso l'Europa?
Dunque, sì, ne ho parlato anche io sul Fatto Quotidiano, ma decisamente l'argomento è stato trattato subito dopo gli ultimi attentati a Bruxelles in varie forme e da vari media, ma ad ogni modo il problema è sempre lo stesso, nel senso la Turchia ponte tra il Medio Oriente verso l'Europa è da sempre considerata come un luogo di facile passaggio, non solo per commerciare dalle antiche rotte, sulle antiche rotte, ma anche adesso purtroppo per i terroristi. Una delle tesi più accreditate è che con la politica della porta aperta che negli ultimi anni Ankara ha attuato subito dopo lo scoppio della cosiddetta primavera araba in Siria per accogliere i rifugiati, tra questi rifugiati si siano nascosti anche terroristi e militanti di Al-Qaeda, dell'ISIS, di Al-Nusra, che poi hanno agito in Turchia e in Europa in maniera sicuramente violenta. Tutte accuse che naturalmente Erdogan rimanda al mittente, ma di fatto è questa una delle politiche un po' più nel mirino da parte della politica e dei governi europei contro la Turchia.
Ecco, partiamo proprio dall'ultima frase che hai detto, il fatto che Erdogan abbia rimandato al mittente le accuse di aiutare l'ISIS, perché ha dichiarato che loro avevano già avvertito mesi fa Bruxelles della pericolosità di El Bakroui. Quindi dobbiamo fidarci di questa dichiarazione oppure è stata una segnalazione blanda secondo te?
Che l'intelligence belga o le intelligence dei paesi europei abbiano delle grosse falle non sta a me dirlo, ma credo sia sotto gli occhi di tutti. E il punto è che probabilmente la polizia turca è vero che avrà avvisato della questione il Belgio o i paesi europei, c'è però da rispondere anche un'altra cosa, che così come questo soggetto era stato recluso nel carcere di Gaziantep, allo stesso tempo c'è da dire che è stato rilasciato sempre dagli stessi turchi, anzi rispedito proprio in Europa. Quindi se la domanda è se ci possiamo fidare di Erdogan, io dico in maniera democristiana un buon 50% no e un buon 50% sì, perché Erdogan in questi mesi ha dato prova di tentare continuamente di avanzare richieste nei confronti dell'Europa per ottenere più soldi per gestire il flusso di migranti, ma sicuramente di fare anche il buon viso a cattivo gioco con altre potenze che hanno interessi nell'area.
Senti, avendo parlato di Turchia, però sappiamo che non è solamente quello il luogo da dove partono i terroristi verso l'Europa, quali sono le altre rotte percorse da questi terroristi?
Sì, le rotte cambiano, ma bene o male seguono quelle già battute da commercianti, da turisti, da vecchi miliziani. Partono dai Balcani, ma anche dal Nord Africa, fino ad arrivare nella zona del Caucaso. Non è nuova la notizia in base alla quale ne ho parlato anche su East Online, del fatto che alcuni miliziani nel Caucaso, caso che quindi lottano per l'indipendenza di alcuni stati de facto indipendenti, scusate il gioco di parole, poi abbiano sposato la causa di al-Nusra perché vicini all'Islam propagandato da queste fette di terroristi, ma in generale i flussi appunto come dicevo sono gli stessi, nel senso che vanno dall'Europa per tornare in Medio Oriente questi miliziani e poi dal Medio Oriente ritornano verso l'Europa, quindi c'è uno scambio continuo di terroristi e di persone che attraversano queste tratte. Quindi come vi dicevo, porti principali quali quelli del Cipro o del Libano e della Giordania, quindi usano Cipro per poi da lì passare in Grecia e salire in Europa, o ancora, come abbiamo detto, i confini porosi tra Medio Oriente e Turchia, o ancora dall'Europa si spostano nei Balcani, poi prendono un autobus, un pullman, una macchina per arrivare fino in Turchia e nuovamente dirigersi verso la Siria o l'Iraq. Come dicevo, anche i confini tra Libia e Tunisia, quindi Nord Africa, sono piuttosto battuti da queste persone, anzi è stato calcolato che proprio una grossa presenza di terroristi legati ad Al-Qaeda siano proprio concentrati tra questi due confini. E il mezzo che utilizzano, anzi i mezzi che utilizzano, diciamo non c'è confine, aria, terra e mare sono del tutto battuti, tant'è che anche la NATO ha sviluppato diversi progetti, diversi programmi per cercare di fermare questa emorragia.
Senti, chiudiamo con l'Italia. Secondo te può accadere quello che è successo a Bruxelles? E soprattutto, secondo te, la nostra intelligence è preparata a sventare un eventuale attacco terroristico?
Io credo che non sia il caso di fare tanti grossi allarmismi, nel senso sicuramente il terrorismo è un pericolo e anzi proprio il fatto che non si sappia dove si potrà manifestare, dove potranno esplodere queste bombe sia materialmente il reale problema. Sono convinta e ho fiducia nelle istituzioni che il prefetto di Roma o il premier o anche il Ministero della Difesa degli interi, insomma, in questi giorni, anche dopo gli attentati di Bruxelles, abbiano lavorato nel modo migliore per provare, diciamo, a arginare un eventuale pericolo. Credo che però in fondo, se proprio si dovesse ipotizzare un attacco, uno degli scenari più immaginabili sarebbe proprio Roma, ma credo che l'ISIS non abbia tutta questa potenza di fuoco tale da poter minacciare Roma. Quindi guardiamo anche l'altro. Va bene che noi possiamo e dobbiamo essere preparati ad un eventuale attacco, ma guardiamo anche al fatto che, come leggevo anche su alcuni articoli sulla Repubblica e sulla Stampa, in realtà queste minacce non sono che gli ultimi barlumi da parte dell'ISIS, perché di fatto ha ultimamente incassato diversi colpi e di fatto probabilmente la coalizione occidentale è in via di è pronta a sconfiggerlo.
Grazie Alessia Chiriatti per essere stata qui con noi.
Grazie a voi e buon lavoro.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica,
oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Forse ha ragione la donna delfino, che la vita è proprio come te la immagini tu, ad ognuno la sua verità, la sua dose di fantasia. C'è chi odia la gente quando accende la TV, chi l'ha data via per niente e chi non ce la fa più, chi sorride alla morte in un giorno d'amore, chi sta in fila da anni, chi non può più aspettare tu. Aggrappata ad un angolo di cielo a guardare questo mondo che si infiamma, che si abbraccia o si scanna, ci sei tu. Con il culo per terra, il morale alle stelle, a tener sulla vita, con un paio di pretese. Forse ha ragione il profeta Patrizio, che la vita non è poi questo grande supplizio, e non c'è solamente una via per raggiungere la verità. C'è chi beve negroni, chi nemmeno un caffè, chi si è rotto i coglioni di guardare Rai 3, che partite si è perso e chi ha perso il partito, chi si sente diverso, chi non alza mai un dito, e tu. Adagiata su un angolo di cielo a guardare questo mondo che si affanna.
E questo era Brunori Sas con Fra milioni di stelle.
Ma noi torniamo a parlare di un argomento che è tornato a infiammare l'opinione pubblica mondiale. Stiamo parlando della condanna del generale Karadzic, condannato appunto per crimini di guerra per la strage di Srebrenica, e soprattutto dell'inerzia dell'Unione Europea in quei giorni all'interno del genocidio. Per noi Alice Masoni è andata a scoprire quali sono stati in retroscena il ruolo dell'Unione Europea.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica,
oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
È notizia del 24 marzo scorso la condanna a 40 anni di carcere da parte del Tribunale Internazionale dell'Aia di Radovan Karadzic, giudicato responsabile della strage di Srebrenica avvenuta nel lontano luglio del 95, dove furono letteralmente massacrati oltre 8.000 musulmani bosniaci. Quando si verificò la strage era in corso già da circa 4 anni il conflitto tra le repubbliche sorte dopo la disgregazione della Repubblica Jugoslava. Questa frammentazione era avvenuta nel 1980 con la morte del presidente Tito, il quale a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale aveva tenuto insieme, grazie a un regime di governo autoritario, popolazioni profondamente diverse per etnia, ideologia e religione. La città di Srebrenica, in Bosnia-Herzegovina, era una delle città dichiarate dall'ONU safe zones, quindi aree protette, in cui la popolazione popolazione civile bosniaca a maggioranza musulmana doveva essere difesa, sempre grazie alle forze ONU, dall'esercito serbo-bosniaco che ai tempi aveva occupato quasi tutto il territorio circostante. Nonostante le garanzie di protezione sulla carta, l'esercito riuscì ad attaccare la città senza alcuna reazione, né da parte dei caschi blu, né da parte delle compagnie militari olandesi incaricate di controllare la zona, che anzi, in un secondo momento, davanti al dispiegamento delle forze militari serbe, collaborarono alla separazione di uomini e donne, di conseguenza anche al massacro vero e proprio. La condanna di Karadžić offre uno spunto per fare alcune considerazioni sul ruolo che all'epoca ricoprì l'Unione Europea, o che per meglio dire non ricoprì. Emblematiche sono le testimonianze di Emma Bonino in merito, al tempo commissario UE per gli aiuti umanitari. Le sue denunce circa la scomparsa di tutti gli uomini da un vicino campo profughi non provocarono alcuna reazione. Sebbene fossero state allertate tutte le capitali europee, nessuno pensò di richiamare l'intera UE all'azione, permettendo così che il massacro si compisse nell'indifferenza del mondo. Ma come ci dimostra l'attualità, l'incapacità dell'UE di agire come vero e proprio attore politico globale non appartiene solo al passato. La volontà dei singoli stati di agire individualmente, liberi dai paletti imposti dall'Unione, incarna ancora adesso il modus operandi più tipico dei Paesi membri, e non potrà essere altrimenti finché quegli stessi Stati membri non tradurranno nella pratica quell'unione politica a cui da tempo immemore si aspira nella teoria. Alice Mazzoni, U-Radio, per Eurofonica.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma di congiunta nas radios universitarias do Min e do Algarve.
Eurofonica.
Cani come Vera Nabokov, ma noi continuiamo in questa puntata che è veramente pienissima di contenuti e vi lasciamo al prossimo focus della nostra grandissima Sara Penge a proposito del download di musica e altri contenuti illegalmente.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Vi siete mai chiesti di chi sia la responsabilità in caso di violazione del copyright da parte degli utenti occasionali delle reti Wi-Fi pubbliche? In pratica, chi ne risponde se si scarica musica illegalmente utilizzando una connessione pubblica? Grazie al parere dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il dottor Spoonar, oggi sappiamo che il proprietario dell'esercizio commerciale che offre la connessione gratuita ai suoi clienti non può essere considerato responsabile delle eventuali violazioni del diritto d'autore perpetrate tramite l'utilizzo della sua rete Wi-Fi. Il parere arriva in relazione ad una causa tra un commerciante di Monaco di Baviera in Germania e la Sony, che lo aveva accusato di aver violato i diritti di copyright perché un cliente ha scaricato musica illegalmente usando proprio la rete Wi-Fi del suo esercizio commerciale. La sentenza dello scorso 16 marzo ha però stabilito che il gestore di un negozio, di un bar o di un albergo che offre gratuitamente al pubblico una rete Wi-Fi non può essere ritenuto responsabile delle violazioni dei diritti d'autore commesse da un utente, neanche indirettamente. Ma allora, come individuare gli utenti che violano il copyright? Torniamo alla disputa a cui accennavamo prima. Sony aveva chiesto al tribunale che l'esercizio commerciale di Monaco interrompesse la fornitura di connessione o al limite introducesse una procedura di registrazione degli utenti, in modo da monitorarne l'attività. A questo proposito, però, Spoonar ha dichiarato che un giudice non possa imporre queste limitazioni a chi metta a disposizione del pubblico la connessione Wi-Fi. Perché? Per varie ragioni. La prima è che limitare la facilità di accesso ad internet all'interno degli esercizi commerciali che lo offrono intaccherebbe i principi tutelati dalla legge UE di libertà di impresa per il proprietario dell'attività commerciale e di libertà di informazione per l'utente. La seconda ragione è che la registrazione degli utenti della rete gratuita ha senso solo a condizione che si identificano e se ne conservino i dati di traffico, il che per l'avvocato è un obbligo sproporzionato rispetto all'attività del gestore di un negozio, che fornisce sì connessione Wi-Fi, ma questa non è la sua principale attività. Sara Penge per Eurofonica da Roma.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
Eurofonica.
E ritorniamo sempre qui su Eurofonica, in tutte le radio del circuito Raduni. Parliamo adesso di TTIP, l'abbiamo fatto molte volte nelle scorse puntate con Benedetta Intelisano, cerchiamo di capire a che punto siamo e quanto è importante per l'Italia che questo patto si faccia o meno.
Eurofonica.
Eurofonica.
Il TTIP, o TTIP che dir si voglia, è il Transatlantic Trade and Investment Partnership, cioè il trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti. L'Unione Europea e gli Stati Uniti sono in trattativa dal 2013 per giungere a un accordo che armonizzi le normative sul libero commercio. In una delle primissime puntate di Eurofonica, e parliamo dello scorso settembre, Alberto Ferraresso aveva approfondito la questione con l'onorevole Paolo De Castro, della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. In quello abbiamo capito in cosa consista concretamente il TTIP, e cioè, per sommi capi, in un accordo composto da tre punti essenziali: un migliore accesso al mercato USA, cooperazione in campo normativo per ridurre gli oneri burocratici e i costi, e nuove norme che rendano più agevole ed equo esportare, importare e investire. La nostra analisi non si è limitata al cosa e abbiamo anche discusso i contro di questo trattato nell'intervista di Andrea Fioravanti a Simona Maltese, rappresentante della campagna Stop TTIP Italia. Tutti i nostri approfondimenti sulla questione sono reperibili sul sito eurofonica.eu. Per i più curiosi invece è il caso di capire cosa sta accadendo adesso e soprattutto a che punto è la trattativa. Al momento siamo al 12° incontro Stati Uniti-Unione Europea. Su Repubblica dello scorso 26 febbraio si legge: non è stato fatto alcun passo avanti sul fronte delle tariffe. Il negoziato sull'accesso ai reciproci mercati è appena agli inizi. L'unica cosa concreta fino ad ora sembra essere la difesa delle eccellenze alimentari dell'Unione, cioè la compilazione di un elenco di prodotti che in alcun modo devono essere replicati dagli Stati Uniti. Su 200 prodotti totali, pensate, ben 42 sono italiani, al pari di quelli francesi. Questo dato di certo è motivo di orgoglio a livello internazionale, tuttavia rimangono le perplessità che avevamo analizzato insieme alla rappresentante di Stop TTIP Italia, e cioè i rischi del sistema di scambi legati al settore agroalimentare. Mentre la produzione americana è sostenuta da aziende multinazionali enormi e dotate di grandissimi mercati, l'agroalimentare europeo è fondato per lo più su piccole e medie imprese. Potrebbe accadere dunque che i piccoli imprenditori si trovino a non poter più competere con i grandi mercati. Rimangono perciò gli stessi dubbi riscontrati nei mesi scorsi, interrogativi ai quali è ancor più difficile venire a capo, in quanto le trattative continuano a svolgersi più a porte chiuse che pubblicamente. Nonostante la volontà e i buoni propositi di Barack Obama di raggiungere un accordo entro la fine del suo mandato, individuare una deadline concreta risulta particolarmente difficile. Voi però continuate a seguirci, perché noi di Eurofonica continueremo a tenervi aggiornati. Benedetta Intelisano di Radio Zammu per Eurofonica da Catania.
Eurofonica.
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 Eurofonica!
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 Speranze, forse perché delle idee non so più che farne. È colpa mia, non ci avevo mai pensato. È colpa mia, non presto mai troppa attenzione. È colpa mia, perché non prendo posizione. Crolla il mondo addosso se ci penso, non me ne frega niente.
È colpa mia, ho aperto gli occhi all'improvviso e ho visto te, e nessuna spiegazione, soltanto quando è troppo tardi ti ricordi che è tutto vero. È colpa mia, è colpa mia.
Ci pensi un giorno, tutto questo sarà tu.
Anche il teatro degli orrori con È colpa mia a Eurofonica.
E sarà anche colpa del Regno Unito se uscirà dall'Unione Europea, perché potrebbe innescare un effetto a catena che potrebbe avere delle conseguenze abbastanza interessanti per il futuro dell'Unione Europea. Nel 1972 assieme al Regno Unito entrò anche la Danimarca, che potrebbe essere a sua volta il secondo paese a uscire dall'Unione Europea. Ma scopriamo molto di più di quello che vi ho detto con Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Come avrete scoperto seguendo Eurofonica, il prossimo 23 giugno i cittadini del Regno Unito decideranno con un referendum se uscire o meno dall'Unione Europea. Ma, a ben vedere, ci sono altri stati che potrebbero scegliere di fare lo stesso, come la Danimarca. Negli ultimi mesi, la percentuale di danesi favorevoli all'uscita è cresciuta considerevolmente. Infatti, si è passati dal 25% del 2013 al 33% del 2015, secondo gli ultimi sondaggi. Mentre i filoeuropei sono al 56%. Dunque, sicuramente sarà quell'11% di indecisi a stabilire se ci sarà una nuova Brexit, o meglio, Danexit. La richiesta di un referendum copia carbone di quello britannico viene dal Movimento Popolare contro l'UE, partito politico fondato nel 1972, subito dopo l'entrata della Danimarca nell'allora Comunità Economica Europea. Non partecipa alle elezioni nazionali, ma solo a quelle europee, presentandosi alle urne con una gigantesca lettera N come no all'UE. Pur avendo solo un rappresentante a Strasburgo, nelle scorse consultazioni per il Parlamento europeo del maggio 2014 ha visto incrementare dello 0,9% i propri consensi, guadagnando inoltre più di 1.200 nuovi membri. Un aumento importante, forse dovuto alla vittoria del fronte del no nel referendum sull'abolizione delle speciali riserve legali verso l'Unione Europea dello scorso dicembre. L'esito di questa consultazione ha prodotto un risultato rilevante. Infatti la Danimarca continuerà a partecipare alle riunioni europee per le politiche di cooperazione, ma soltanto quando ci sarà un ministro danese dotato di diritto di veto. Nonostante, quindi, goda di crescente sostegno, il partito anti-Bruxelles sta incontrando significativa resistenza da parte della classe dirigente del paese. Secondo il portavoce europeo Kenneth Christensen Berth del Partito Popolare Danese, la richiesta di un referendum sulla permanenza nell'UE arriva nel momento sbagliato, soprattutto per la vicinanza temporale con quello in Gran Bretagna, che determinerà, probabilmente in modo decisivo, il destino dell'Unione Comunitaria. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
Ci sta come un temporale, pochi lampi di genio nazional popolare. Ci sta un canto di sirena, tipo un suono sempre uguale. Niente a vedere con la musica, piuttosto col volare. Nel cortile della scuola lui andava a lavorare. inizia.
Figlio di puttana, non pensavo di essere così scurrile in radio. Loro sono i Zen Circus con Brian Ritchie.
Noi siamo arrivati oramai in chiusura di questa puntata e vi diamo appuntamento ovviamente alla prossima, ma non prima di avervi indicato quelli che sono gli stagi, i bandi e le occasioni formative più interessanti che la nostra, in questo caso Caterina, ha selezionato in giro per l'Europa con EUSKILLS.
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
Torna puntuale per voi la rubrica dedicata a bandi europei, scambi europei aperti e opportunità per i giovani. EU Skills. Tenete le orecchie ben aperte perché queste sono occasioni da prendere al volo. Per cominciare vi segnaliamo che Save the Children Italia Onlus, associazione impegnata a livello internazionale in progetti umanitari, è alla ricerca di un Marketing Analyst Assistant. La figura avrà diversi compiti, tra cui supportare il Marketing Senior Analyst nelle attività di analisi marketing della divisione di raccolta fondi, gestire il flusso dati con l'agenzia esterna di Business Intelligence, effettuare test dell'utilizzo di software statistici per l'analisi dei dati. Quel ruolo potrebbe essere tuo se, oltre a condividere mission e principi di Save the Children, hai un'ottima conoscenza e capacità nell'utilizzo del pacchetto Microsoft Office e di altri tool che consentano attività di supporto all'analisi. Affrettati perché la scadenza è domani, il 31 marzo 2016. Per maggiori informazioni visita il sito scambieuropei.in. E se invece hai un interesse per l'economia sostenibile e ti piacerebbe lavorare all'estero, candidati per uno stage a Friburgo, in Germania, nel settore dell'economia sostenibile, con ICLEI. ICLEI, Governo Locale per la Sostenibilità, è un'associazione dedicata allo sviluppo sostenibile in 68 paesi. Il segretariato europeo, che ha sede a Friburgo, è alla ricerca di uno stagista da inserire nel team di economia e approvvigionamento sostenibile che dovrà occuparsi di richieste generali riguardanti la sostenibilità, supportare l'organizzazione di eventi e curare le pagine web. Ma chi può partecipare? I laureati in ambiti ambientale economico che hanno una buona padronanza delle applicazioni di Microsoft Office e un'ottima conoscenza della lingua inglese. La scadenza è fissata per il 3 aprile, ma se vuoi saperne di più, visita il sito scambieuropei.info. Siamo in un'epoca in cui un grande numero di rifugiati sta cercando protezione in Europa e quindi aiutare gli stati membri ad affrontare il tema rappresenta una priorità assoluta per l'UE. La cultura e il cinema possono colmare divari e migliorare la comprensione reciproca tra la popolazione del paese ospitante e i rifugiati. Se sei anche tu della stessa opinione, non puoi non partecipare a Europa Creativa, sezione transettoriale, il bando per sostenere progetti culturali, audiovisivi e transettoriali che mirano a favorire l'integrazione dei rifugiati. Lo scopo è quello di favorire e promuovere diversità culturali e linguistiche, presentando proposte e sostenendo progetti culturali, audiovisivi e transettoriali che mirano a favorire l'integrazione dei rifugiati nella realtà europea, rafforzando la comprensione culturale reciproca e incoraggiando il dialogo interculturale, la tolleranza e il rispetto. La scadenza è il 28 aprile 2016 e per maggiori informazioni visita il sito obiettivoeuropa.it. Sei un giovane cittadino europeo e ti interessano i temi della partecipazione della cittadinanza attiva? Allora questo bando fa proprio per te. L'associazione Eurosud sta cercando 48 giovani dalla Croazia, Romania, Ungheria, Grecia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Italia e Lituania per partecipare allo scambio culturale Youth European Education che si terrà a Diakovo in Croazia dal 16 al 23 maggio 2016. Questo scambio culturale si adatta alle esigenze dei partecipanti e contiene varie forme di metodi educativi non formali come simulazioni, brainstorming, lavori di gruppo, dibattiti e presentazioni. Per ulteriori informazioni scaricare l'info pack sul sito scambieuropei.info. Da Verona, Caterina Moslar di Fuoriola Network per Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che junta le radio universitarie domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Eurofonica.
Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica. Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
E Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.